Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. La storia che vi raccontiamo oggi inizia nel 1913, quando Assunta Adelaide Luigia Modotti, detta Tina, si trasferisce con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove comincia a lavorare come sarta in un teatro. 4 anni dopo arriva a Los Angeles e poi a Hollywood, dove riuscì a ottenere dei ruoli come comparsa in 3 film muti. Ma fu la relazione sentimentale con il fotografo Edward Weston a spingerla a lavorare sempre di più con la fotografia e, dopo essere stata sua musa ed ispiratrice prima e assistente poi, apre con lui uno studio di ritratto a Città del Messico. Tina in pochi anni percorre un'esperienza artistica folgorante. Dopo le prime attenzioni per la natura, sposta l'obiettivo verso le forme più dinamiche, quindi utilizza il mezzo fotografico come strumento di indagine e denuncia sociale, e le sue opere, comunque realizzate con equilibrio estetico, assumono di frequente valenza ideologica, esaltazione dei simboli del lavoro, del popolo e del suo riscatto. Le sue immagini più famose sono quelle legate al periodo della Rivoluzione Messicana, pubblicate su numerosi giornali di sinistra, tra cui quello ufficiale del Partito Comunista, El Machete. Diventò in seguito fotografo ufficiale del movimento muralista messicano, in cui documentò soprattutto i lavori di José Clemente Orozco e di Diego Rivera. A 90 anni dalla sua prima mostra, nel 1924, il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona dedica all'artista una grande retrospettiva. La mostra ripercorre l'intera vita di Tina come fotografa, musa e attivista. Ne ricostruisce sia la straordinaria esperienza artistica, sia la non comune vicenda umana. Un percorso teso a mappare l'evoluzione della sua vicenda dai primi scatti alle ultime foto, rare e poche conosciute, che realizzò a Berlino all'inizio degli anni 30, quando ormai la fotografa ammetteva l'impossibilità di continuare la sua carriera con strumenti tecnici troppo moderni, che non consentivano il suo particolare approccio metodico e posato. Una fotografia sempre calibrata e meditata, con bianchi e neri pastosi ma estremamente vari nelle tonalità, frutto di lunghe riflessioni e esperimenti. Nuclei definiti e coerenti che tracciano la linea di ricerca della fotografa, declinata in fasi e temi diversi. Dall'attento lavoro per catturare i volumi, enfatizzati da tagli prospettici e rigorosamente geometrici, alle nature morte, dove il contrasto tra luce ed ombra dona una concretezza quasi carnale agli still life. Nei ritratti della stagione messicana l'immagine si concentra sul soggetto umano, con tagli inusuali volti a marcare la dimensione emotiva, parallela al suo impegno politico, umano e sociale, a fianco dei protagonisti, ben rappresentato da fotografie come Julio Antonio Mella sul letto di morte o dal famoso scatto della Marcia dei Campesinos nel 1928. Fondamentale per comprendere la panoramica di questa figura è la serie di suoi ritratti fatti dal compagno Edward Weston, dove la forza dirompente della presenza fisica della Modotti ne dichiara anche la consapevolezza e l'aderenza totale a una precisa idea del fare fotografia. Un cammino che educa l'occhio dello spettatore contemporaneo, riportandolo alla misura calibrata e meditata che caratterizza tutta l'opera della Modotti, cogliendo la forza caratteristica della fotografia, il suo non voler essere a tutti i costi arte, ma il suo dover essere qualitativamente valida per raccontare al mondo gli infiniti aspetti della vita. E subito dopo la pausa, per parlare della mostra di Tina Modotti, avremo ai microfoni di Radio Base il dottor Gabriele Ren, responsabile dell'area cultura del Comune di Verona, a cui chiederemo anche delucidazioni sul futuro degli spazi veronesi dedicati alla fotografia, alla luce dell'imminente chiusura del centro espositivo Scavi Scaligeri. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Per parlare della mostra di Tina Modotti abbiamo in linea il dottor Gabriele Ren, direttore area cultura del Comune di Verona. Buonasera dottore.
Buonasera a voi.
Partiamo dal principio. Alla conferenza stampa di presentazione ha dichiarato che la scelta di portare a Verona Tina Modotti è stata un po' sofferta. Può spiegarci perché?
Sì, è vero, sofferta in senso buono, nel senso che avevamo un panel, diciamo, delle possibilità abbastanza interessanti su fronti della fotografia classica, che la storica, la fotografia del Novecento, e quindi le opportunità ci si erano un po' tutte accavallate nello stesso periodo, perché sa che queste mostre poi hanno varie sedi in giro, no?
Certo.
Quindi abbiamo sofferto un po' in senso buono, ovviamente, per poi arrivare, e siamo molto contenti col senno del poi, dell'andamento di questa mostra a Tina Modotti,
quindi
un personaggio assolutamente unico, una donna tra l'altro come fotografa, donna di coraggio, donna musa e di altri fotografi, musa ispiratrice, con una vicenda umana straordinaria.
Quindi diciamo una scelta sofferta che comunque vi ha ripagato.
Sì, 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 col senno del poi, e quel giorno dissi così, ma oggi direi siamo stati ancora una volta fortunati, diciamo fortunati. Bravi,
beh,
no.
Beh, insomma, la fortuna aiuta gli audaci.
La
si
fortuna
dice.
Aiuta gli audaci, esatto.
Ecco, Riccardo Costantin, curatore della mostra, ha dichiarato che con questa mostra volevate staccarvi dall'idea di passionaria o femme fatale, diciamo, con cui Tina Modotti viene descritta. Che immagine allora esce da questa mostra di Tina?
Guardi, è una mostra che cerca di ricostruire, diciamo, tutta quella che è la vicenda artistica di questa fotografa straordinaria per molti aspetti, attrice, come bene ha ricordato il curatore, ma una fotografa veramente a tutto tondo, una straordinaria anticipatrice di una fotografia moderna, di una fotografia che non ha paura di essere se stessa, che non fa il verso, se vogliamo dirlo, alla pittura o a altre arti. Cioè Tina Modotti, lo dice lei stessa, era convinta della assoluta peculiarità del mezzo, che non era secondo a nessuno. E,
certo.
E dice: io uso la macchina fotografica come pittore e il pennello, ma come dire, sono convinta che la qualità fotografica sia una cosa specifica di questa di questo linguaggio, ecco, artistico.
Certo. E oltre alla mostra, questa è una vostra abitudine, io sono venuto molto spesso a vedere le vostre mostre, e vi sono anche degli eventi collaterali e poi soprattutto una cosa secondo me molto interessante, le visite guidate gratuite. È diciamo un circuito parallelo che funziona bene questo?
Sì, in particolare siamo molto contenti del gradimento del pubblico su Tina Modotti, dell'audioguida che è compresa nel prezzo della vendita.
E questo è importante.
Di Tina Modotti, perché tutti i visitatori ci dicono ascoltarlo in maniera più, cioè visitare in maniera più consapevole le nostre bellissime sale, il nostro labirinto archeologico, è un di più. Poi abbiamo comunque le visite guidate, abbiamo dei reading teatrali fatti da attori, tra l'altro in collaborazione con il gruppo dell'Università della Terza Età,
sì,
che è un'altra istituzione culturale del Comune di Verona e del tempo libero, o meglio oggi si dovrebbe dire dell'educazione permanente, no?
Certo.
Per cui segnala come i vari ambiti, insomma, di questa città spesso riescono anche a dialogare fra di loro.
Certo.
E questo ci fa piacere, insomma,
e proprio
veramente.
A tal proposito ricordiamo che il 20 di febbraio ci sarà la replica del reading itinerante sulla vita e l'arte e la passione politica di Tina Modotti, al titolo Tina Hermanas No Duermes.
Esatto.
E, volevo anche chiederle, gli Scavi Scaligeri si sono sempre distinti per mostre fotografiche. La fotografia, le mostre fotografiche in Italia stanno, diciamo, aumentando il proprio seguito a discapito magari delle grandi mostre di pittura, non so, cito quelle che ci sono spesso a Brescia, adesso c'è Tutankhamon
a Vicenza,
sì. Cioè tutte le mostre, diciamo, che organizzate da Linea d'Ombra, insomma, per capirci. Ecco, la fotografia in questa ottica comunque ripaga degli sforzi fatti rispetto magari all'arte un po' più che è un po' più divulgativa, ecco, la conoscono,
sì, certo,
un po' più persone, ecco.
Allora, diciamo questo, la fotografia rimane una nicchia ancora,
sì,
ma è una nicchia sempre più aperta. Il centro degli Scavi Scaligeri parte nel 96,
sì,
e mi ricordo, io sono arrivato nel 98 a lavorare su questo servizio, eravamo veramente una piccola tribù all'epoca. Oggi molte amministrazioni, molte città si stanno aprendo a spazi specifici per la fotografia.
E questo è importante.
si aprirà a questa primavera Fondazione Camera a Torino,
sì.
Tre Occhi a Venezia, la stessa, una delle sedi storiche delle mostre che citava lei, Casa dei Carraresi di Treviso,
sì.
Linea d'Ombra, ospiterà mostre di fotografia. Ci sono esperienze interessanti a Reggio, a Padova, a Forlì, a Reggio Emilia.
Stanno proliferando anche i festival.
Sì, sta, come dire, le stesse gallerie d'arte private cominciano a trattare la fotografia come già avveniva, per esempio, in Francia, per stare in Europa,
sì.
Già da molto tempo. Quindi noi
siete
siamo
stati
dei pionieri,
degli, esatto.
Forse una parola grossa,
no, beh.
Comunque degli anticipatori,
esatto.
Sicuramente sì.
Esatto. E, ultima domanda, vuole parlarci dei programmi a breve termine futuri degli scavi scaligeri?
Allora, Dinamo Dotti chiude l'8 marzo,
sì.
giorno della donna, non a caso.
Non a caso,
e
certo.
Avremo anche prezzi speciali, mi permetta di farmi della pubblicità.
No, ma deve.
Durante Verona in Love, con 3 euro ci sarà l'ingresso, la coppia dei check set, e le coppie pagheranno 5 dal 12 al 15 di febbraio prossimo,
certo.
21. Chiuderemo l'8. E poi avremo una mostra di un fotografo che si chiama Paolo Vigevani, Quando
sì.
L'occhio diventa una spia, promossa da Fondazione Masi e Unicredit, una fondazione che a Verona organizza il famoso premio Masi. Dopodiché gli scavi dovranno osservare un periodo di chiusura, perché si parte con i restauri del sovrastante Palazzo del Capitanio.
Ho capito.
Quindi dovremo, per ragioni soprattutto di sicurezza,
chiudere.
Come dire, sospendere,
certo.
Speriamo per poco la nostra attività.
Allora ci daremo appuntamento più avanti per capire eventuali programmi futuri.
Certo. Sì, adesso ma anche noi stiamo meditando di spostare alcune nostre attività in altre sedi, magari gentilmente concesse da qualche direzione museale, da colleghi. Non è che vogliamo proprio abbandonare, siamo
certo.
Tenaci.
Anche perché rappresentate quello che è stata la storia della fotografia degli ultimi 15 anni a Verona.
Sì, assolutamente sì, questo lo dico.
Bene.
Senza timore di essere immodesta.
Bene, la ringrazio molto, dottor Gabriele Ren, responsabile dell'area cultura del Comune di Verona, per essere stato con noi, grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
È con noi Pino Caccucci, scrittore, esperto di Messico e biografo di Dinamo Dotti. Buonasera Pino.
Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Come ti sei avvicinato alla figura di Dinamo Dotti?
È una storia abbastanza lontana nel tempo, perché diciamo tra la fine degli anni 70, anzi doveva essere l'anno preciso, non me lo ricordo, ma verso la fine degli anni 70 io vidi una mostra, credo che fosse a Venezia, che non era su Dinamo Dotti, ma su alcuni maestri della fotografia, tra quali Edward Weston, e vidi alcuni ritratti che lui aveva fatto a Dinamo Dotti, ovviamente in Messico li fece quei ritratti. Ecco, io rimasi con una gran curiosità, non solo e non tanto per la bellezza malinconica di questo volto, quanto per quello sguardo che, avendo... Io allora scrivevo, ma nessuno ancora mi pubblicava, però avendo questa sorta.
Quindi
di
è capitato anche a te, diciamo?
Sì, in qualche maniera avevo dentro questa curiosità, perché quello sguardo mi trasmetteva un universo, mi trasmetteva tante esperienze, ma molto velato di malinconia. Ecco, mi misi a cercare, perché lì ovviamente nelle didascalie Dinamo Dotti, insomma un'italiana, a sua volta fotografa, in Italia non trovai nulla, feci ricerche in biblioteche, all'università, ma malapena qualche dato biografico su un piccolo catalogo di una altrettanto piccola mostra che era stata fatta a Udine da questo comitato Dinamo Dotti,
sì.
Che poi in realtà era un uomo solo, Riccardo Toffoletti, che purtroppo è mancato qualche anno fa, e però non c'era nulla. Insomma, io mi stupivo, mi chiedevo, ma questa era un'italiana che l'Italia ha dimenticato. Poi per i casi della vita, chiamiamoli così, io nell'82 feci il mio primo viaggio in Messico, dove poi sarei tornato l'anno dopo, e a un certo punto mi fermai a vivere là a metà degli anni Ottanta.
Sì.
Ecco, non andai in Messico sulle tracce di Tina Modotti, questo devo confessarlo, ma con questa curiosità in mente io arrivo a Città del Messico e comincio subito a notare che Tina Modotti lì era viva.
Certo.
Nel senso che visitando musei si trovavano foto originali da lei stampate, ma soprattutto c'era un grande dibattito tra gli intellettuali. Io poi, muovendomi, cominciando a cercare queste tracce, partii dal primo amico che avevo, cioè Paco Taibo II,
sì,
che fu praticamente il primo tra i primi che ho conosciuto in Messico, e un filo tira l'altro, nel senso che lui poi mi diede il numero di telefono di Elena Poniatowska, la quale mi accolse a casa sua. Scoprì che lei stava allora scrivendo, cioè scoprì, me lo disse lei, mi fece, sì, anche leggere dei brani, stava scrivendo un libro in forma di romanzo su Tina Modotti, che sarebbe poi diventato Tinissima.
Sì.
E quindi ci fu subito questo feeling immediato. E lei a sua volta, ecco, ognuno mi dava degli altri referenti, per cui io andavo da questo, da quell'altro, dicendo: mi ha parlato di te Tizio,
certo,
eccetera. Un fatto curioso fu che Elena Poniatowska mi diede il numero di telefono di Ottavio Pass. Io l'ho presi pensando, ma neanche,
sì,
neanche mi risponderà. Però la cosa curiosa è che mi disse: non dirgli che te l'ho dato io, perché abbiamo litigato per colpa di Tina Modotti.
Ho capito.
E già questo ti dà l'idea della situazione, cioè Ottavio Pass, nello specifico, all'epoca dirigeva la rivista Vuelta, una rivista culturale molto importante in Messico,
sì,
allora, parliamo degli anni Ottanta, e aveva pubblicato un articolo dal titolo Tina Stalinissima.
Addirittura.
Non è che dichiarasse che Tina era totalmente complice dello stalinismo, forse ne fu vittima, ma comunque fu omertosa, e si riferiva in particolare all'omicidio di Julio Antonio,
certo,
Meia, che era stato suo compagno.
Sì. Uno,
eccetera,
dei tanti, insomma, misteri che avvolge la vita di questa donna,
sì,
straordinaria.
Forse il mistero più
per eccellenza,
per eccellenza, perché spezzò la sua vita a metà, in quel 10 gennaio del 1929, quando appunto Meia fu ucciso. A parte che Ottavio Passi mi ricevette con grande curiosità, perché lui l'aveva conosciuta,
certo,
lui aveva conosciuto, ma non solo, l'aveva conosciuta in una situazione che lo spingeva ad avere questi dubbi, cioè il giovanissimo Ottavio Pass, a 20 anni, va volontario alla guerra di Spagna, e ricordiamo che il famoso No Pasarán è suo, nel senso,
sì,
che lui scrisse una poesia dal titolo No Pasarán, che divenne il motto dei repubblicani, degli antifranchisti,
sì,
e quindi ne conservava un ricordo un po' inquietante, cioè di una Tina che nel 37 lui viene convocato in un ufficio, sì, del Soccorso Rosso Internazionale, ma che a lui sembrava un'emanazione del KGB, allora GPU, insomma erano agenti di Stalin, e lei aveva dispensato una sorta di avvertimento dicendo a lui e alla sua moglie di allora, Elena Garro, altra scrittrice, giovanissima anche lei allora, tutti ventenni, mentre Tina era già un po' più
avanti,
anziana, insomma,
certo,
era quarantenne essenzialmente,
certo,
41 anni aveva. Aveva dispensato un avvertimento dicendo: voi frequentate troppo specie dei locali, insomma, dei trattorie, osterie, dove vanno i trotskisti, gli anarchici, ricordatevi che siete un po' ingenui, adesso magari vi sembrano compagni di lotta, ma in realtà potrebbero essere anche involontariamente così dei traditori o esposti,
certo,
alle,
certo,
mire. Vabbè, insomma, lui ricevette questa cosa come un avvertimento da parte di una.
Non piacevole, esatto.
Sì, no, gli era sembrato che lo parlasse a nome del Comintern, insomma. Vabbè, insomma, in questo mio incontro durò praticamente, lui al telefono mi disse: sì, però io ho una mezz'oretta, Bene, andai in questa casa meravigliosa, piena di ricordi di una vita di viaggi, e poi passiamo tutta la giornata perché a un certo punto l'argomento lo appassionava tanto che mi fu di enorme aiuto anche per tutti questi risvolti. Certo. E poi lui stesso era curioso nei miei confronti, così come giovane italiano che andavo cercando queste cose.
Certo.
E così ho iniziato così, senza pensare allora di scriverci un libro. Poi ne avrei scritti ben tre, insomma, esatto, essenzialmente. Ma ecco, un filo dopo l'altro ho ricostruito, così mi sono messo sulle tracce di questo magnifico fantasma, dovendo, strada facendo, dovendo accettare che c'erano degli enigmi che ne incrinavano alquanto magari la figura idealistica che io mi ero fatto all'inizio. Però, per carità, io dopo tutti questi anni, con questa passione che ormai mi dura da tutta la vita, continuo a pensare che lei fu vittima dello stalinismo, e complice non del tutto volontaria, complice per silenzio mantenuto.
Noi torniamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes e Pino Caccucci. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes. Ancora ai nostri microfoni Pino Caccucci, scrittore, esperto di Messico e biografo di Tina Modotti. Pino, abbiamo già appurato in questa tua bellissima spiegazione come Tina fosse decisamente, sia forse anche tuttora, più conosciuta in Messico che in Italia, però diciamo che ultimamente, soprattutto adesso stiamo parlando oggi di questa mostra che c'è a Verona, gli Scavi Scaligeri, ci ha fatto conoscere alcune sfaccettature della personalità di Tina. Volevo chiederti, oggi Tina Modotti può essere un modello per tante donne, e in particolare qual è la virtù che più ha caratterizzato Tina e a cui le donne di oggi possono ispirarsi a oltre 120 anni dalla nascita di questa donna straordinaria?
Ci è di esempio soprattutto per la grande, profonda dignità. Sì. Una dignità che l'ha portata anche ad essere appunto vittima, ad essere anche in un certo senso linciata, perché poi il suo ideale di comunismo lo pagò caro per colpa soprattutto dei comunisti, cioè dei comunisti intesi allora come stalinisti, come partito stalinista, emanazione del Comintern, anche quello messicano era insomma controllato da Mosca, e quindi lei per i suoi comportamenti di donna ribelle senza bisogno di affermarlo, cioè era ribelle per l'epoca, per la condotta, certo, di estrema libertà, e quindi che veniva vista come affronto a una certa morale dell'epoca.
Certo.
Noi stiamo parlando, quando lei è in Messico, nei cosiddetti anni luminosi, come giustamente alcuni le hanno definiti, cioè gli anni di questa stagione, per certi versi quasi inenarrabile, di straordinaria creatività culturale, artistica, che furono gli anni 20 in Messico. Lei si trova nel centro di questo vortice di eventi. E lei, come tutte le altre donne di Città del Messico che furono protagoniste di questa stagione, di quest'epoca, certo, che era poi la post-rivoluzione, insomma, avevano comportamenti che ovviamente ci ricordano un po' gli anni 70 nostri, cioè
esatto, erano pur sempre gli anni 20.
Erano gli anni 20, quindi pagando il prezzo che si può immaginare,
certo,
che si dovesse pagare.
Certo, certo.
Quindi lei in qualche maniera fu sempre coerente in questo, però dicevo che a un certo punto fu lo stesso Partito Comunista che la accusa di comportamenti immorali perché aveva avuto troppi amori. Tutto questo accadrà soprattutto quando bersagliata da un destino avverso, si vede cacciata dal Messico. A un certo punto lei deve abbandonare il Messico nel 1930 perché viene espulsa proprio per attività sovversive. Addirittura la coinvolsero, questo non credo fosse non è rimasto un mistero, ma era semplicemente una menzogna, cioè l'accusano di far parte di un complotto per assassinare il presidente della Repubblica Messicana, ma insomma fu un pretesto per cacciar via, certo, per espellere un sacco di sovversivi che disturbavano stranieri.
Sono passati quindi 100 anni, mi viene da dire, ma non è che non è questo l'argomento di oggi.
Sì, purtroppo certi metodi. Certi sistemi metodi si ripetono all'infinito, certi pretesti si rinnovano sempre uguali, e quindi lei si ritrova a vagabondare, insomma, tenta di tornare negli Stati Uniti, ma sempre per la schedatura di sovversiva non la lasciano sbarcare. Sì, e nonostante fosse cittadina statunitense, perché di fatto lei veniva dagli Stati Uniti quando va in Messico. A quel punto deve arrivare in Europa, dove però c'era già da tempo il fascismo in Italia e stava per prendere il potere Hitler a Berlino, quindi lei ha anche un periodo berlinese in cui già sente questi echi sinistri del nazismo che avanza, e a un certo punto non le resta altro che andare nella Mosca di Stalin.
Certo.
E lì abbiamo la Tina che deve sottoporsi a questo rituale infame dell'autocritica, cioè deve andare ad ammettere di aver avuto condotta immorale per poter essere considerata una buona comunista, insomma una cosa in cui si poteva anche rischiare la pelle, nel senso che erano gli anni delle purghe, delle fucilazioni quotidiane, bastava poco, bastava una voce, bastava qualcuno che dicesse quella a simpatie trotschiste.
Certo.
E qui torniamo al fatto che probabilmente Julio Meglia, tra i motivi per cui venne ucciso, è perché aveva simpatie trotschiste, quindi è molto più probabile che lo abbiano ucciso
per quello.
Stalinisti che non emissari del dittatore cubano contro cui lui lottava, ma
certo.
E questo comunque rimane il mistero. C'è ancora di esempio oggi per questa sua grande capacità di mantenere questa dignità nonostante queste esperienze, e quindi in qualche maniera c'è di esempio per il coraggio, ecco, direi che il coraggio la contraddistinse sempre.
Volevo chiederti, la tua immaginazione e la tua memoria storica sono affollati di ribelli, abbiamo parlato appunto di Tina Modotti come una ribelle, e quanto è importante essere ribelli oggi e come si può esserlo? È una domanda un po' difficile, però lo chiedo a te perché la tua mente è proprio affollata di ribelli, non è l'unico libro che hai scritto su una ribelle.
Sì. Beh, si può dire che quasi tutto quello che scrivo parte da una curiosità, da uno spunto, dalla voglia di ridare voce a ribelli che sono stati dimenticati e che in qualche maniera sono stati anche eretici, nel senso che poi quelli che avevano a fianco a volte si rivelavano i peggiori nemici, pronti a reprimerli perché non seguivano la linea, insomma, e quindi anche Tina. Ma oggi qui sta la difficoltà. Io sento che stiamo vivendo un'epoca tremenda da questo punto di vista, perché da un lato questa fiammata irrazionale delle religioni monoteiste, dei fanatismi, come se per insorgere contro qualcosa ci si attaccasse a un passato di 1000 anni fa, insomma.
Certo.
quindi bisogna stare attenti a non pensare che questa forma di nuovo nazismo che io vedo, cioè l'integralismo, venga scambiato per ribellione.
Certo.
Cioè questi, altro che conservatori, ci vogliono riportare all'anno 1000, insomma, o
forse,
all'anno zero.
Forse Pino, la vera ribellione oggi come allora è quella che ognuno pensi con la propria testa?
Soprattutto resistere a tutto questo pensando con la propria testa. Il dubbio è sempre fecondo, cioè
certo.
Lo so che non si possono dare ricette, ma il dubbio incrina il credo cieco, il dubbio ci aiuta a mettere in crisi il politico politicante che ci sta contrabbandando una menzogna dicendo fidatevi di me che io so tutto, venitemi dietro. Oggi una forma di ribellione immediata e istintiva è questa, di mettere in dubbio ciò che ti raccontano.
Certo.
Ripeto, è un'epoca nefasta, perché mai nella storia dell'umanità si era assistito da un lato a così tanta mansuetudine di fronte a ingiustizie
di questa
assolutamente
entità
insopportabili.
Certo.
E dall'altra a fiammate irrazionali che portano a bassa macelleria in nome di qualcosa che francamente si sperava fosse sepolto in un passato remoto.
Ancora una breve pausa e torniamo tra pochissimo, sempre con Pino Caccucci a Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo sempre in linea con Pino Caccucci, biografo di Tina Modotti, a cui vorrei porre un'ultima domanda.
Pino, abbiamo sviscerato in lungo e in largo la vita di questa donna straordinaria. Noi siamo una trasmissione che si occupa di fotografia. Allora ti faccio questa ultima domanda. Tina Modotti, in una delle pochissime note che ha lasciato scritto, dice: cerco di creare non arte ma oneste fotografie, senza distorsioni e manipolazioni. Allora, quello che chiedo io, il fatto di essere in Messico in quel particolare periodo l'ha aiutata in questa sua voglia di fotografia, tra virgolette, concreta?
Indubbiamente sì, perché lei, come dicevo prima, si ritrova in una situazione unica nella storia del Novecento, cioè Città del Messico nell'epoca post-rivoluzionaria, con tantissime persone che vengono da ogni angolo del mondo a vedere cosa accadeva lì, cioè c'era proprio una forza di attrazione.
Era l'ombelico del mondo in quel momento lì.
Sì, noi fatichiamo a capirlo ora, a comprenderlo, perché in pochi ce lo hanno raccontato, però basta vedere i nomi di quelli che operarono in Messico, adesso alcuni sono diventati immortali come Eisenstein, che andò a girare Che Viva Mexico, ma anche tanti maestri della fotografia, tantissimi poeti, scrittori, certo, artisti di ogni sorta, venivano dagli Stati Uniti, venivano dall'Europa, venivano dall'Asia, quindi dobbiamo chiederci: ma cosa diamine stava succedendo? Perché in un'epoca in cui non c'erano mezzi di comunicazione come quelli odierni, a malapena non si usava quasi ancora il telefono, eppure correva voce, insomma si passava questa voce: bisogna andare a Città del Messico. Un bel giorno arriva anche Majakovskij, insomma, sì, da Mosca, perché insomma si sentiva già un po' tradito nella rivoluzione bolscevica e andò a vedere invece cosa facevano i rivoluzionari messicani. E infatti abbiamo queste foto commoventi di Tina e Majakovskij alto e magro, Tina abbastanza bassa e minuta, che insomma in giro per Città del Messico qualche foto se l'è fatta fare, poi lei stessa ha fatto dei ritratti a Majakovskij. Insomma, ecco, lei quando scrive questa sorta di suo piccolo e intimo manifesto del perché fotografo, intanto fa un grande atto di umiltà, cioè dice: io non mi sogno di fare dell'arte.
L'artista, certo.
Io voglio ritrarre la realtà. In questo sta il patrimonio che ci ha lasciato Tina, cioè lei fu l'antesignana di tutto ciò che verrà reso immortale dall'agenzia Magnum, certo, cioè dai fondatori Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, Gerda Taro, sì, e sì, così via. Cioè l'agenzia Magnum fa della fotografia la denuncia della realtà,
sì, sì,
il reportage sociale venne definito, ma e diversi anni prima di loro, la prima a fare tutto questo è Tina Modotti, che girando per le strade, ricordiamo sempre con una Graflex grande formato, che voleva dire per lei donna minuta, certo,
fatica,
di una volontà ferrea dal punto di vista morale, però fisicamente portarsi questo
molto faticoso,
treppiede, e la Graflex era praticamente una cassa di legno da tenere in spalla,
certo,
eppure coglie degli aspetti della realtà che erano abbastanza difficili con quel tipo di macchinario, coglie degli aspetti della realtà che ce la denunciano con la realtà, quindi lei è appunto precorritrice di tutto ciò che diventerà il reportage sociale, anche se poi prima di ciò aveva fatto foto sperimentali, tanto che alcune delle sue foto vennero elette dal movimento estridentista messicano, che era una sorta di futurismo messicano, ma a mio avviso molto più interessante, e venne eletta fotografa estridentista per queste sue sperimentazioni, però a un certo punto dice: va bene, ho fatto tutte le sperimentazioni che volevo, adesso la fotografia mi serve come forma di artigianato, come mezzo per raccontare ciò che mi accade intorno,
certo, certo.
Quindi abbiamo le foto rimaste immortali sulla gente,
certo,
che lavora, sui contadini che manifestano, sulle mani dei lavoratori soprattutto, e poi di scene di vita quotidiana che ci raccontano che la povertà è sempre un crimine,
certo,
e lo fa lei, che non dimentichiamolo mai, era una migrante, cioè lei, come milioni di italiani, a soli 17 anni si imbarcò su un piroscafo, dopo aver attraversato tutta l'Italia da Udine a Genova, su un piroscafo che fa rotta per gli Stati Uniti, dopodiché sbarcata a New York, prima sottoposta a tutta quella trafila infamante che sembravano bestiame più che esseri umani, cioè venivano osservati se erano sani e capaci di lavorare. Lei era non solo sana ma anche giovane e bella,
quindi
poi da New York attraversa tutti gli Stati Uniti per arrivare a San Francisco, dove c'era già suo padre immigrato, quindi insomma lei sapeva bene cos'è la miseria e cosa significhi lasciare tutto per andare a cercare di sopravvivere,
certo,
altrove.
Grazie Pino per questo bellissimo
grazie
spaccato, e speriamo di sentirci presto. So che adesso parti, quindi buon viaggio e
grazie,
ci sentiamo al tuo ritorno.
Torno tanto per cambiare un po' in Messico.
Beato te. Grazie mille, arrivederci a Pino Caccucci.
Bene, buon viaggio a tutti nella vita.
Ciao, grazie.
Ciao.
Dopo questa lunga intervista abbiamo solo il tempo per due piccoli consigli. Di Pino Caccucci consigliamo Tina, storia romanzata della vita della fotografa italiana, libro che ha avuto il merito di riconsegnarci un personaggio straordinario, a torto dimenticato, che vive una riscoperta tardiva. Per quanto riguarda gli eventi, vi segnaliamo giovedì 12 febbraio alle 21, Nessuno Press incontra Marco Casino, autore del lavoro fotografico Staff Riding, che racconta la storia di alcuni ragazzi sudafricani e della loro passione, il train surfing. Il progetto nel 2014 è stato premiato sia dall'agenzia Magnum, dal World Press Photo nella sezione video, dal British Journal of Photography, dal National Geographic e dal New York Times. Se volete venirmi a trovare, questa sera sarò a Volta Mantovana al Circolo Fotografico Il Carpino per una proiezione. Può essere un'occasione per salutarci o scambiarci qualche idea o suggerimento. Altrimenti potete contattarci sul nostro gruppo Facebook di Mantova Eyes oppure all'indirizzo email mantovaeyes@gmail.com. Abbiamo veramente finito. Io sono Marco Brioni dagli studi di Radio Base. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 18 dopo il GR, per un altro viaggio e altre storie con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A martedì.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.